Proseguiamo la serie degli interventi con Enrico Menduni, che è docente di culture e formati della televisione e della radio all'Università di Roma III e che ha una esperienza diretta anche di gestione della radio televisione pubblica italiana. Enrico Menduni, cui devo una correzione prima che me la faccia.
No, non mi permetterei mai.
Autorevolmente lui, perché è molto più autorevole di me su questa materia.
No, ci mancherebbe
che
altro.
L'Isola dei Famosi ha un antecedente europeo prima di tornare in Europa
dall'America di
ritorno da Survivor. Allora, Enrico.
Allora, dunque, io devo fare una parola di apprezzamento per il dibattito che mi ha preceduto. Capita raramente di avere una tale quantità e qualità di interventi sul servizio pubblico europeo a questo livello e anche con dei legami più o meno espliciti fra l'uno e l'altro e con una larga parte di un sentire comune attorno al servizio pubblico europeo. Io devo soprattutto stimolare il vostro intervento su qualche punto, tenendo conto che non vorrei che avere svolto questo dibattito in un museo fosse la premessa a mettere nel museo anche il servizio pubblico, perché il Trattato di Amsterdam dà al servizio pubblico una salvaguardia di tipo culturale e residuale che tende a amputarne ogni vitalità economica. Il vero problema è in che misura il Trattato di Lisbona e il Trattato di Nizza permettano di cambiare questa situazione. A mio parere uno spazio è possibile soprattutto grazie a Nizza, cioè grazie alla possibilità di avere iniziative a geometria variabile e iniziative plurali, non un servizio pubblico europeo, ma una serie di iniziative coordinate che portino, diciamo, in ordine sparso a questo obiettivo. I punti che voglio sottolineare sono pochi. Intanto appare ovvio che tutto ciò dovrà avvenire in tecnologia digitale, però altrimenti siamo condannati prima ancora di cominciare. Tuttavia la tecnologia digitale si ripaga attraverso i pagamenti degli utenti. Chi non riesce a farsi pagare dagli utenti non riuscirà mai a fare una esperienza digitale coerente. L'Unione Europea è molto contraria al fatto che i servizi pubblici si inseriscano nei servizi di pay per view. Se però questo punto non viene superato, è del tutto impossibile pensare di entrare nel digitale, perché il digitale gratuito non si paga. Secondo punto, non credi?
No, ma ci sono le piattaforme digitali tipo Freeview che sono state la migliore risposta alle piattaforme pay, quindi c'è stata anzi un incremento dell'ordine.
Sono lieto se sarò smentito.
Réveillon, che c'è una ripresa del servizio pubblico proprio grazie
se
alla
Réveillon con questo cognome non si réveille, voglio dire, lo capisco, però... Le piattaforme digitali e terrestri nella loro parte più dinamica sono quelle che sono riuscite a introdurre forme di pagamento. Non possiamo nasconderci dietro a questa realtà anche in Italia. Se poi non siamo d'accordo, tanto meglio. Ci rivediamo fra un anno e ne parliamo. La seconda questione è se questo spazio pubblico europeo debba essere fatto solo dai servizi pubblici. Qualche accenno qui c'era. A mio parere, attorno alla costituzione di uno spazio di broadcasting o di scambio di contenuti o di agenzia europea, è possibile cooptare nuove forme, nuovi partner che non siano solo i soggetti pubblici. E non mi riferisco solo alla questione degli user generated contents e non mi riferisco solo alle emittenti comunitarie che in talune legislazioni ci sono e che sono una componente comunque non centrale dell'universo radiotelevisivo. A mio parere anche alcuni tratti del percorso possono essere fatti con delle joint venture con alcuni partner privati che sottoscrivano determinati impegni. Non mi muoverei come un fortino dei servizi pubblici. E poi vorrei ricordare, è stato già detto da vari relatori, io mi associo, che non bisogna mai pensare a uno spazio pubblico europeo come una forma, diciamo, propagandistica dell'Unione Europea, è un modo per far conoscere l'Europa dal punto di vista dell'Unione. Sarebbe meglio pensare a una forma di estensione della sfera pubblica in cui questo servizio, come diceva Hase Brink, è un modo dei cittadini per diciamo, relazionarsi e controllare le istituzioni dell'Unione. Ciò detto, e apprezzando in particolare il riferimento di Schlesinger ai format che, ripeto, sono l'unica voce positiva della bilancia dei pagamenti televisiva fra Europa e America, pongo alcune domande secche ai relatori. Prima domanda, com'è possibile passare dalla tutela del servizio pubblico alla sua affermazione nell'era della concorrenza e della privatizzazione? In secondo luogo, ritenete che le differenze tra i vari sistemi televisivi e in particolare nella transizione al digitale tenderanno a diminuire o ad accentuare le differenze tra un paese e l'altra? Vorrei un giudizio chiaro sull'esperienza francese della rete senza pubblicità, in maniera che fosse chiaro se questa porta o non porta a un'ulteriore marginalizzazione della emittenza pubblica. E vorrei chiedere in particolare ai nostri amici francesi, spagnoli e portoghesi se non ritengano che si possa parlare di un modello latino di televisione diverso rispetto a una televisione continentale prevalentemente tedesca, all'esperienza inglese che è un misto di liberismo e di valori reitiani e a un modello nordico dei servizi pubblici scandinavi. Ecco, vorrei avere qualche conferma su questa partizione. E infine la questione dei paesi post-comunisti. Mi pare chiaro che emerga anche dall'intervento brillante della nostra collega polacca che il vero problema è l'integrazione nell'esperienza europea televisiva dei paesi post-comunisti con la commercializzazione spinta che si è avuta nei loro sistemi. È un compito nostro, dobbiamo noi porci il problema di come può avvenire questa integrazione. Su questo vorrei da parte dei relatori appunto alcune risposte. Grazie.
Grazie al professor Menduni che ha posto ulteriori domande nell'elenco di questioni già sollevate e ha colto alcuni aspetti importanti.